In altre parole.
Do subito il benvenuto al nostro ospite Marco Aime, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, lo dicevo prima, no? Ho fatto un po' un elenco, brodo di formiche, frullato di lombrichi, stufato di baccherozzi, crespelle di coleotteri e insomma il proverbio paese che vai, usanza che trovi è più che mai appropriato se si esplorano le tradizioni culinarie di altri paesi, dunque non occidentali e in particolare dell'Africa. E insomma c'è chi dice che fanno bene alla salute e anche all'ambiente e che saranno il cibo del futuro. È proprio così, Marco Aime?
Ma è probabile, ecco, a noi oggi spaventa l'idea di mangiare insetti, ma gran parte della popolazione mondiale lo fa normalmente. Diciamo che un po' tutti noi siamo abituati a mangiare delle cose che selezioniamo. Se noi andiamo a vedere, noi umani possiamo mangiare tutto ciò che è commestibile, ma quasi nessuno mangia tutto ciò che è commestibile, tutti scartano qualcosa, no? Noi non mangiamo insetti, gli indiani non mangiano, gli indù non mangiano carne bovina, i musulmani suina e via. Quindi in realtà il gusto collettivo è anche il frutto di una costruzione culturale e storica in cui scegliamo cosa è buono da mangiare e cosa no.
Certo, ma quindi pensando insomma al futuro saremo capaci di decostruire quindi quello che oggi è il nostro concetto culturale di cibo e alimentazione, o come dire, saremo in grado, o comunque saremo anche obbligati a farlo, perché in fondo è anche una questione poi di sostenibilità, no?
Sì, allora da un lato potrebbe essere una non scelta, ecco, a un certo punto saremo anche costretti a farlo. E questo però pian piano modificherà i gusti, perché noi spesso pensiamo che non mangiamo una cosa perché non ci piace, ma in molti casi non ci piace perché non la mangiamo. Cioè, quanti hanno assaggiato una cavalletta, per esempio, per dire
mai
che non piace? Esatto. Quindi invece molto spesso, ecco, si costruiscono queste abitudini. Allora, alcune abitudini sono anche dettate dalle risorse, soprattutto in passato, uno mangia anche quello che ha. Oggi che c'è una gran circolazione, almeno in Occidente, capita appunto di poter assaggiare cose strane, ma d'altronde il sushi non sapevamo 20 anni fa quasi cos'era, oggi è pieno di locali che fanno sushi. Quindi anche le abitudini alimentari sono destinate a cambiare in qualche modo.
Certo, ma ecco, adesso magari tu che hai più esperienze, che anche hai viaggiato molto, se dovessi raccontarci proprio dei piatti molto strani o molto particolari che hai mangiato, non so, adesso insetti, cavallette, qualsiasi cosa, cioè, raccontacela.
Allora, le cavallette sì, le ho assaggiate nei mercati africani e devo dire che abbrustolite, salate, non me l'avessero detto, non le distinguerei dalle patatine. A volte ci impressiona più l'aspetto, ecco, se uno non chiudesse gli occhi le ingoia, poi in fondo se pensiamo che noi mangiamo le vongole, le cozze, non sono poi molto di suoi gamberetti dissimili da una cavalletta. Per esempio in certe stagioni in Africa occidentale, quando ci sono le termiti che solo per quel momento mettono le ali e sciamano, ecco, la gente cosa fa? Mette delle bacinelle d'acqua con una lampada la notte per attirare queste termiti che cadono dall'acqua e al mattino le fanno abbrustolire e si mangiano, e sono anche molto nutrienti, dicono i nutrizionisti. Ecco, quindi capita di a volte assaggiare carne di zebra, di zebù o di struzzo. Quindi le possibilità sono tante, a volte proprio bisogna un po' forzarsi e provare ad assaggiare, non è detto che per forza tutto piaccia, ma neanche tutto nella nostra cucina piace.
Certo, questo è vero, ci sono anche, vabbè questo è molto banale, però anche i vermi arrostiti ho letto da qualche parte.
Sì, ci sono in Africa, anche molto in Cina, si mangiano serpenti, anche vengono, anzi vengono reputati molto buoni perché una carne tenera e bianca. Sì, sì, la gamma delle possibilità è molto ampia. E che, ma ci sono anche abitudini curiosi, gli inglesi non mangiano il cavallo, per esempio, perché lo reputano un animale troppo nobile per essere mangiato, ma neanche il coniglio, perché viene reputato pets,
animale da compagnia.
Da compagnia, esatto, come noi. Infatti, per esempio, ci stupiamo che in Cina, in Polinesia, si mangi il cane.
Certo, sì, questo è vero. Sì, sì, quindi davvero paese che va, insomma, usanza o abitudine,
sì,
che trovi.
E, sì, spesso anche il cibo non a caso viene usato quasi un po' come stereotipo per indicare un popolo. Per esempio, gli italiani venivano chiamati macaroni quando emigravano, i francesi mangiatori di rane, però i francesi chiamano i belgi mangiatori di patate, quindi spesso diventano anche dei marchi di fabbrica.
Certo, sì, questo è vero, questo senz'altro. Ma tornando anche un po' al tema, insomma, della sostenibilità, no? Perché noi abbiamo sempre, sì, anche il grande tema della carne, della produzione della carne, perché insomma è sempre più difficile, no? Visto si parlava di risorse, e pensiamo alle risorse idriche, no? ai prati destinati all'allevamento, eccetera. Quindi anche in questo senso, dicevamo prima, sarà anche un po' un cambiamento forzato ad un certo punto. Forse neanche, non dovremmo andare neanche troppo in là, se guardiamo anche un po' il cambiamento climatico, no, che già ci interessa così tanto in questi giorni.
Sì, assolutamente, perché se pensiamo che per produrre un hamburger occorrono tra gli 8 e i 10 mila litri di acqua, ecco, dobbiamo chiederci, in una situazione di cambiamento, di surriscaldamento, fino a quando potremo sostenere questi tipi di allevamento, soprattutto allevamento intensivo. Ci sarà sempre anche un progressivo inaridimento di terreni che non saranno più disponibili a pascolo o anche agricoltura. Quindi, ecco, non si tratta solo di gusti o non gusti, ma di scelte che forse dovremmo fare proprio per riuscire a mantenere o a sfamare la popolazione del pianeta. Ecco, non è solo una questione di quantità, ma anche una questione di tipologia e di qualità di che cosa mangeremo, oltre a tutto il discorso, se vogliamo, etico legato.
Esatto, anche il discorso etico mi sembra non secondario, comunque, se pensiamo agli allevamenti intensivi.
Ah sì, infatti, ecco, appunto, c'è un discorso, questi sono proprio oltre ogni etica, quindi non è solo il scegliere se mangiare o no un animale, la carne di animale vivente, ma qui addirittura poi si pone il problema anche di un minimo di dignità anche nell'allevamento. Cioè, si è sempre allevato, dall'inizio, da quando dal Neolitico abbiamo cominciato a domesticare gli animali. Però, ecco, oggi si arriva a uno sfruttamento, una produzione industriale di carne in cui è ridotto
pazzesca
a peggio che un oggetto, ecco, qui è veramente scandaloso.
Sì, sì. Se pensiamo anche adesso, non so, alla pesca, anche ai metodi della pesca, abbiamo detto prima, no? Un tempo non sapevamo neanche cosa fosse il sushi, ora ad ogni angolo troviamo offerte di pesce crudo in tutte le salse, è chiaro che anche questo ha un impatto sull'ambiente, anche sugli allevamenti e sulla pesca.
E poi per un famoso effetto farfalla, ecco, questa pesca intensiva che spesso è appannaggio di pochi paesi, proprio Giappone e la Russia sono tra i grandi pescatori, diciamo, che usano tecnologie avanzate. Molto spesso questa pesca tecnologicamente avanzata con sonar, radar e grandi capacità di carico finisce per impoverire i pescatori locali. Faccio il caso del Senegal. Sì. Dove la concessione di pesca al largo ha ridotto la quantità di pesce disponibile alla popolazione, e questo che cosa innesca? La spinta alla migrazione. Laddove non c'è più cibo a sufficienza, si cerca di andare a cercare altrove. Quindi a volte il famoso effetto che il battito di farfalla a New York crea l'uragano dall'altra parte del mondo, ecco.
Certo, e tra l'altro di migrazione parleremo domani. Io volevo ancora soltanto leggere questo, diciamo, questo dato, perché c'è un'università dei Paesi Bassi che da 5 anni o comunque da tempo studia le diverse specie di insetti, e loro dicono proprio che il loro allevamento ha un impatto minimo appunto sull'ambiente e che per produrre un chilogrammo di proteine degli insetti serve una superficie 10 volte inferiore rispetto alla creazione di 1 chilo di proteine di bestiame. E inoltre, naturalmente, come dicevamo anche prima, in qualche modo si generano molti meno gas serra e sostanze inquinanti, si risparmiano acqua e denaro, e infine si abbassano i rischi sanitari. Insomma, quindi anche qui troviamo altri validi motivi, no, per
No.
cambiare i nostri gusti.
E ci piace o non ci piace, dobbiamo cominciare a pensare anche agli insetti e a trovare delle ricette che in qualche modo ci siano garanzie.
Che ci convincano a fare il grande passo, ma insomma è vero che di questi tempi, no? Adesso stiamo parlando appunto di cibo, ma è vero che la parola cambiamento, insomma, oggi veramente la ritroviamo in tanti ambiti perché davvero è necessario, è arrivato il tempo, ecco, davvero di cambiare su più fronti le nostre abitudini, le nostre tradizioni, il nostro modo proprio di il nostro stile di vita, perché non è più sostenibile in effetti, è questo il punto.
Sì, perché ci sono anche cause concomitanti, diciamo, da un lato vediamo questo cambiamento climatico, ma anche un aumento demografico. Le risorse del pianeta non sono nemmeno sempre quelle, sono meno di prima,
Esatto.
ma quelli che accedono a queste risorse sono molto, molto di più, ecco. Il cambiamento climatico impoverisce il pianeta, quindi in qualche modo, ecco, dobbiamo fare i conti con questo. Magari purtroppo troppo spesso anche la politica internazionale non si sembra non voler prendere in considerazione questi cambiamenti, ma è un dato di fatto e gli scienziati ce lo dicono da
Esatto.
anni, appare sempre più evidente.
Marco Aime, grazie, dobbiamo chiudere, ci sono le notizie e noi ci risentiamo sempre domani alle 8:18.
Grazie a voi e buona giornata.
A presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.